Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 20 giugno 2024, ci stiamo avvicinando ormai alla metà dell'anno, il tempo vola, vola sicuramente, ma quelli che più che volare vanno molte volte a piedi sono i rifugiati, ci sono anche tanti in America Latina. In questa edizione di Latinoamericando ci concentreremo sui rifugiati che ce ne sono in diverse parti della regione, in particolare il caso venezuelano e il caso haitiano. Se dovessimo fare una specie di graduatoria dei rifugiati che ci sono in America Latina, senza dubbio, in primo luogo appare il Venezuela. Scappano da un paese che fra poco più di un mese ci saranno le elezioni. Se parliamo di dove vanno i venezuelani, soprattutto, beh, no, per lo più, chiaramente, in Colombia, ma si spostano in secondo termine, molto dietro, il Perù. Poi c'è un po' di Stati Uniti, del Brasile, dell'Ecuador, del Cile, dell'Argentina. Quindi diciamo che troviamo venezuelani un po' dappertutto e non per motivi sicuramente molto positivi. Stiamo parlando di 7 milioni di persone che hanno abbandonato il proprio paese dopo la crisi economica. Ecco, di un governo che compie 11 anni, perché il governo Maduro, ricordiamolo, che seguì il governo di Hugo Chavez, quindi nell'anno 2013, dopo la morte dello storico leader bolivariano. Ma poi c'è il caso dei Haiti, che se non vado errato siamo vicino ai 500.000 rifugiati. Anche là sicuramente quella è una questione non solo politica ma soprattutto economica, c'è gente che veramente scappa dalla fame. E poi ci sono altri paesi dove troviamo i rifugiati, negli Stati Uniti, che tende a ammorbidire le leggi per l'immigrazione per un calcolo puramente elettorale, perché molti pensavano che dopo Trump Biden sarebbe stato più morbido per quanto riguarda l'immigrazione, soprattutto latinoamericana, ma questo non si è visto nei fatti. Il discorso è che se ne è accorto di quello che sta facendo adesso, quando siamo a pochi mesi delle elezioni statunitensi. Quindi una situazione, se vogliamo, un po' curiosa, perché vuole dare la nazionalità. Il calcolo più immediato, se vogliamo, è chi riceve la cittadinanza statunitense grazie a Biden, dopo voterà il candidato democratico. Però anche se una minima parte faranno questo, comunque sono sempre voti che l'attuale presidente può guadagnare. Dunque, sono 19 e 24 minuti, prima di lasciarci alla pausa musicale, altre notizie che sicuramente preoccupano. Prima parlavo di Haiti, hanno ucciso al direttore scolare dell'università, che sono fermi dopo gli attacchi incendiari. Poi un'altra notizia meno tragica, però sicuramente molto preoccupante, quello che sta succedendo in Brasile. Qualche settimana fa un gruppo di conservatori all'interno del Parlamento, che mi permetto di dire una dubbia rappresentanza dei cittadini brasiliani, si è prestato su posizione molto conservatrice. Ricordiamo il colpo di Stato biando, se così possiamo chiamarlo, contro Dilma Rousseff. Vabbè, il discorso che, se parliamo dell'attualità, la Camera ha creato una commissione speciale per trattare il progetto che criminalizza l'aborto persino in casi di violenza sessuale. Quindi se una donna viene violentata e rimane incinta, può essere criminalizzata qualora decidesse, io direi in forma pressoché naturale, di interrompere la gravidanza. Questo è il panorama conservatore che si vede in alcune parti dell'America Latina, nonostante il Parlamento molte volte va da una parte, il presidente di un altro colore politico va verso un'altra. In effetti Ignacio Lula da Silva ha dichiarato che è una follia quello che si intende fare contro il diritto delle donne. Mi fermo qua perché ho un ospite che è in attesa. Prima però vi faccio sentire un brano musicale e vi ricordo alcune cose, come per esempio il conto corrente postale, che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Attenzione, perché siamo in un periodo in cui dobbiamo scegliere a chi destinare 5 per 1000. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Per più informazioni mi raccomando andate sul sito ufficiale di questa emittente, www.radiocooperativa.org. latinoamericando@gmail.com. Ripeto, latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarci in diretta con il sottoscritto. Oggi siamo accompagnati dalla musica colombiana, come non poteva essere altrimenti. Adesso vi presenterò fra pochissimo l'ospite colombiana. Joe Arroyo si chiama l'artista, il CD invece 32 Cañonazos. Adesso sentiamo Mary, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, fra poco torniamo con questa diretta quando sono le 19:27 minuti, se ci ascoltate in diretta. A fra poco. Minuti. Bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericando. Oggi la giornata internazionale dei rifugiati, ci sono dei dati molto interessanti da dare, però per parlare di questo, cosa meglio che parlare con una persona che ha studiato questi temi. Il suo nome è Sara Torres Prada, abbiamo la fortuna di averla qua negli studi del Mediasi, in Estrabattaglia numero 89. Sara, benvenuta agli studi di Albignasego.
Buonasera a tutti e a tutte e grazie Gustavo per l'invito.
Grazie a te per accettarlo. Sara è colombiana, è venuto qui per motivi di studio, studiare diritti umani, diplomazia internazionale,
ricorreggimi. Relazioni internazionali e diritti.
E tu ti sei concentrato poi sulla questione dei rifugiati.
Sì.
Nel tuo materiale di studio, per così
sì,
dire,
sì, ho
no?
svolto la mia tesi sui rifugiati, soprattutto nella zona del Tapón del Darién. In Colombia.
Prima mi puoi confermare questi dati che dicevo in apertura, Sara, gentilmente, che i primi nella triste classifica in primo luogo si trovano i venezuelani, giusto?
Sì, confermo assolutamente i venezuelani. È da circa il 2014 che si trovano in una crisi umanitaria, appunto come hai detto in precedenza, circa più di 7 milioni di abitanti hanno migrato in altri paesi in tutto il mondo. Poi in seguito troviamo anche gli haitiani, che è una nazionalità che appunto, come hai detto, a causa di crisi economiche e politiche, sociali, a causa anche dell'insicurezza in quel paese, hanno deciso di migrare perché è l'unica opzione che hanno per trovare un futuro migliore.
Tu pensate, vedendo 500.000 i rifugiati più recenti, no? Quelli che sono scappati soprattutto dall'omicidio del presidente Moïse. Già era terribile prima, però adesso è ancora peggio. Li abbiamo trovato soprattutto in questo ultimo periodo, mi confermi questo?
Sì, sì, anche oltre all'assassinio del presidente Moïse, era già da circa il 2010 che gli abitanti dell'Haiti migravano a causa anche del terremoto che ha devastato il paese, che ha causato la morte di oltre 200.000 persone.
Dove partiamo? Partiamo dal Venezuela?
Sì, va benissimo. Beh,
cosa possiamo dire su questo?
Ok, allora, come parlavamo, il Venezuela si trova in questo momento attraversando una grave crisi migratoria, appunto è una delle più grandi crisi migratorie globali, nella quale più di 7 milioni di residenti nazionali sono andati a vivere all'estero. È certamente una stima, probabilmente tantissime persone di più si trovano fuori il Venezuela. Tutto ha iniziato quando il presidente Hugo Chavez è morto nel 2013 e da lì il paese ha iniziato a crollare. La crisi economica e politica, le repressioni, le persecuzioni, di conseguenza anche la scarsità di cibo, di farmaci, quindi fondamentalmente di beni di prima necessità, ha fatto sì che il paese crollasse assolutamente. Poi ovviamente la presa del potere di Nicolás Maduro ha causato anche che ci fossero delle contestazioni sulle elezioni e che appunto ci fosse un conflitto tra il governo e l'opposizione. Di conseguenza, da quel momento in poi, tutti gli abitanti del Venezuela non hanno visto un'altra opzione che migrare.
Qual è stato l'anno di maggiore emigrazione?
L'anno di maggiore migrazione di venezuelani è casualmente stato l'anno scorso, 2013, quando...
2023?
Sì, 2023, okay. Scusami. Quando più di 300.000 persone hanno migrato, soprattutto attraverso il tapon del Darién. Però
quindi non è che si sono spostati e rimasti in Colombia?
No, inizialmente si può dire che i venezuelani nel primo flusso migratorio si spostano e vanno in altri paesi nel Sud America, per esempio Colombia, Perù, Cile,
sì, ma soprattutto
Argentina.
Colombia, ho visto
soprattutto
i dati
Colombia.
Che...
Sì. Sì, infatti Colombia è uno dei paesi con più di 10 milioni di migranti forzati. Troviamo innanzitutto 8,3 milioni di sfollati interni, è uno dei paesi con più sfollati interni al mondo. E poi troviamo anche più di 2 milioni di sfollati venezuelani, quindi in realtà sì, praticamente gran parte del Venezuela è emigrato in Colombia come un flusso migratorio primario. Poi parliamo anche di flussi migratori secondari, ed è quando le persone e i migranti non trovano le opportunità che stavano cercando nel Sud America o soffrono anche tante violazioni di diritti umani o anche tante discriminazioni e decidono di intraprendere il loro viaggio verso gli Stati Uniti principalmente o verso il Nord America.
Tu prima eri in Colombia, prima di venire qui in Italia per motivi di studio. Come vedevi questi venezuelani? Cioè, ha cambiato molto la società colombiana? Le vedevi per la strada? È una presenza più discreta? Ecco, come vivevano questi rifugiati venezuelani in Colombia?
Sì, onestamente, quando vivevo là, già partendo dalla pandemia di Covid-19, la situazione è peggiorata, assolutamente. L'arrivo di più di 2 milioni di persone in un paese in cui ci sono già tantissimi altri milioni di abitanti è stato un colpo duro, sia per la Colombia che a livello regionale, perché a livello regionale sì, il Sud America non era preparato per una crisi migratoria così tanto importante. Poi, come mi chiedevi, personalmente dal mio punto di vista, non è stata una migrazione anonima, anzi erano tanto presenti. E le persone camminavano lungo le strade provando ad attraversare a piedi il paese per poter migrare attraverso la foresta e arrivare nel paese in cui si possono compiere tutti i sogni, che è gli Stati Uniti.
Sappiamo che molti migranti che vanno verso gli Stati Uniti, alcuni si fermano in Messico perché la situazione non è rosea, sicuramente, però è meglio rispetto al paese di origine, come per esempio l'Honduras, come per esempio El Salvador, come per esempio il Guatemala e così via. Però cosa succede con quelli che arrivano in Colombia? Arrivano come destino finale? Hanno sempre come meta gli Stati Uniti e si fermano in Colombia per poco tempo?
Ok, allora, Colombia non è mai stato un paese di destinazione per i migranti. Colombia è da un paio di anni in qua che è diventato un paese di transito, perché non è mai stato un paese ambito per i migranti, anche per la stessa precarietà che c'è nel mio paese.
Sì, però tutto dipende con cosa lo confronti.
Certamente.
Se tu stai in un paese che sta peggio della Colombia, viva la Colombia a questo punto, per
sì.
Dirla banalmente. Prego.
Sì, sì. Però appunto... Colombia, essendo la finestra del continente suramericano verso il Centro America e il Nord America, le persone non arrivavano lì per rimanere nel paese.
A terra di passaggio.
Sì, è sempre stato un paese di passaggio. Infatti, quando la nazione ha visto che più di 2 milioni di persone stavano arrivando, non era assolutamente pronta. E posso dire che inizialmente non si è saputo gestire la crisi migratoria dei venezuelani.
Perché non se l'aspettavano?
Non se l'aspettavano assolutamente, anche se si vedeva che dal controllo, dall'opposizione di Maduro in Venezuela poteva cadere, però era una crisi migratoria che non se l'aspettavano, e infatti gli stessi migranti arrivati in Colombia hanno visto che le opportunità non c'erano. E infatti si trovano tanti abitanti per strada venezuelani. Anche in Colombia la situazione è peggiorata, l'insicurezza è incrementata, e anche la disoccupazione, e intendo i lavori e la manodopera, le persone vengono praticamente sfruttate, quindi anche gli stessi migranti hanno capito che Colombia non era un paese di destinazione finale.
Sì, è un po' un fenomeno un po' strano, perché storicamente è stato i colombiani che andavano in Venezuela per una questione economica sempre, quando il Venezuela è un paese forte dal punto di vista economico, anche per sì, le risorse petrolifere. E adesso si vede lo stesso fenomeno, ma in senso inverso, giusto?
Sì, anche perché c'erano tantissimi colombiani che scappavano dalla situazione di violenza in Colombia. Come sappiamo, Colombia è sempre stato un paese in guerra, praticamente, in un conflitto interno, che anche se non se ne parla, il conflitto c'è ancora. E proprio per quel motivo le persone dovevano scappare, tante persone sono scappate all'interno del paese, infatti parliamo di sfollati interni, che però
che proprio è un altro fenomeno molto interessante. Sì.
Sì, ed è anche tanto interessante perché gli sfollati interni non vengono protetti dal diritto internazionale. Nel momento in cui una persona attraversa le frontiere, magari per motivi che ha timore di essere perseguitato, o per motivi di razza, religione, opinione politiche, eccetera, è in quel momento che acquisisce lo status di rifugiato, quindi può essere abilitato per chiedere un asilo negli altri paesi. Invece per gli sfollati interni è diverso, perché loro non attraversano mai una frontiera, quindi non vengono protetti dal diritto internazionale.
Andiamo a Darien. Passiamo a Darien, perché qua il latinoamericano che ci segue, ne abbiamo parlato in più di un'occasione, questa specie di Mediterraneo in mezzo dell'America Latina, che poi tanta gente che arriva là, che molti non riescono a sopravvivere. Di cosa parliamo quando parliamo del Darien?
Allora,
prima lo ubichiamo geograficamente. Vai.
Certo, il Darien è una foresta, potrebbe dirsi che è uno dei polmoni del Sud America, oltre a la foresta dell'Amazonas. Il Darien si trova al confine fra la Colombia e il Panama, e come ti commentavo anteriormente, è la finestra dal Sud America verso il Centro America e il Nord America. È da un paio d'anni che i migranti, a causa delle restrizioni dei paesi in cui volevano arrivare loro, hanno deciso di iniziare ad attraversare proprio lungo questa rotta migratoria. Il problema è che questa non è una rotta migratoria, questa è una foresta in cui troviamo montagne altissime, fiumi, e c'è fondamentalmente un clima tropicale, quindi pluviale, ci sono piogge tutto l'anno, e non è una strada adatta per l'attraversamento di più di mezzo milione di persone.
Non c'è niente cementificato?
Non c'è assolutamente niente, dato che il sistema di strade più lungo al mondo, che sarebbe la Via Panamericana, si interrompe proprio in quel pezzo di foresta, in quella parte, perché sappiamo che la strada più lunga, la Panamericana, va dalla punta dell'Alaska fino all'estremo della Patagonia, quindi l'Ushuaia. Proprio in quel pezzo di foresta si interrompe. E quindi, appunto, non è una rotta migratoria, però è da un paio d'anni che le persone continuano ad attraversare e sta diventando una vera e propria crisi umanitaria.
Certamente. Abbiamo qualche cifra di quanti migranti provano a passare, quanti lasciano la pelle?
Ok. Appunto, come ti commentavo, Colombia è sempre stato un paese di transito, quindi non era pronto per l'arrivo di tanti migranti. Di conseguenza non abbiamo un sistema di rilevazione o di registrazione migratorio. Tutti i dati statistici che abbiamo ce li abbiamo solo in base a i funzionari migratori in Panama, nel momento in cui i migranti attraversano, o purtroppo in base ai dati rilevati dai trafficanti di migranti. Perché il fenomeno del traffico di migranti e della tratta di esseri umani è tanto presente nella rotta migratoria del Darien. Nonostante questo, appunto, i dati possiamo dire che nel 2023 e l'anno scorso sono stati rilevati più di 520.000 migranti in tutto l'anno, che è stato un aumento incredibile, visto che nel 2022 erano passati soltanto 250.000 migranti, che comunque è una quantità considerevole.
Ma sono migranti che cambiano rotta oppure che aumentano? Nel senso che sempre sono stati la stessa quantità di migranti e adesso cambiano rotta, scelgono più questa, oppure la quantità di migranti è cresciuta effettivamente?
No, la quantità di migranti è cresciuta effettivamente. Più di 5 anni fa, attraverso il Darien, passavano soltanto 30.000 persone all'anno. Infatti non erano registrate perché non era una rotta migratoria frequente. Dal momento in cui gli Stati Uniti ha iniziato a chiudere le loro frontiere e ad imporre appunto questi requisiti di visti sia ai venezuelani che agli haitiani e in questo momento anche agli ecuadoriani, è quando è avvenuto il boom di questa rotta migratoria e quindi il numero di migranti che hanno attraversato l'anno scorso si è incrementato in modo esponenziale.
A proposito della nazionalità che attraversa il Darien, abbiamo parlato di venezuelani, tu hai parlato di haitiani, ecco, ci sono altre nazionalità?
Sì, sorprendentemente...
Africani magari?
Tanti africani, tantissimi asiatici che viaggiano da Cina per arrivare in Colombia, poter attraversare la foresta del Tapon del Darien a piedi.
I cinesi?
Sì, e arrivare negli Stati Uniti. Anche persone di nazionalità afghana si trovano tantissimi. Però fondamentalmente l'anno scorso si sono rilevate circa più di 97 nazionalità che hanno attraversato il Tapon del Darien.
Ma mi chiedo come sarà la socializzazione, se esiste, come si trovano i migranti fra di loro quando attraversano il Darien, che c'è comunicazione, ciascuno fa la propria strada senza guardare agli altri gruppi, e sai qualcosa?
Sì,
su
sicuramente l'incontro multiculturale nella foresta è grandissimo. Nonostante questo, ho esaminato attraverso i dati che comunque i migranti fra di loro si aiutano, dato che è una rotta migratoria difficilissima e anche tanto insicura. Dico tanto insicura perché, come sappiamo, in questa zona delle regioni sia di Chocó che di Antioquia, lo Stato colombiano non è mai stato presente. Di conseguenza, l'autorità che è presente in quel territorio è il clan del Golfo, o come possiamo chiamarlo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, che sarebbe un'organizzazione criminale che ormai che si è affermata da un paio di anni, e è questa organizzazione che ha il controllo egemonico della zona e che controlla anche la rotta migratoria. Quindi, di conseguenza, questa essendo tanto pericolosa sia per il clan del Golfo che per i trafficanti che si approfittano dalla vulnerabilità dei migranti, loro devono per forza aiutarsi. Infatti tante volte i migranti vengono attaccati, vengono abusati e fra di loro devono aiutarsi.
Da chi?
È difficile sapere da chi, perché la poca informazione che abbiamo non sappiamo nemmeno se sia sicura o meno, visto che nessuno ne parla di
questo
argomento.
Succede con le forze dell'ordine, che non sono molto rispettose proprio dei diritti dei migranti, no?
Sì, i diritti umani dei migranti vengono violati sia dalle organizzazioni criminali presenti in Colombia, sia dalle bande locali violente presenti nel Panama, anche delle comunità indigene, sorprendentemente, e infine anche delle autorità statali. per esempio dalle autorità di frontiera in Panama.
Molto interessante. Siete all'ascolto di Latinoamericano che si trasmette attraverso le frequenze. Stiamo parlando con gli ospiti dal Vignassico, Sara Torre Prada, colombiana, che è venuta qui in Italia per motivi di studio, per studiare tutto questo fenomeno dell'immigrazione, diritti umani, rifugiati. Credo che è la persona giusta per parlare oggi della giornata internazionale dei migranti. Adesso farei una breve pausa musicale. Sentiamo un altro brano sempre di Joe Arroyo. E quando torniamo, però io vorrei che guardassimo un attimo quello che succede in altre parti dell'America Latina. Barranquilla, una bellissima città, una delle più importanti della Colombia, me lo confermi questo?
Sì.
Sentiamo, in Barranquilla mi chiedo, in Barranquilla rimango. Insieme alla Verdade ho fatto questo CD, eh? Vietato cambiare frequenza, torniamo fra poco. All'ascolto di Radio Cooperativa di Latinoamericano, in particolare latinoamericano@gmail.com, in questa edizione che le stiamo dedicando, come ho fatto altri anni, devo confessarlo che non sono molto originale, alla giornata internazionale dei rifugiati. Siamo in compagnia di Sara Torres Prada, colombiana, che ci sta raccontando la situazione migrante. Prima ci siamo concentrati sul Darien, adesso Sara ti chiederei più informazione, gentilmente, sul Venezuela e sull'Haiti, perché credo che ci sono altri dati da dare che credo siano molto interessanti, giusto?
Sì, certo. E sul Venezuela possiamo assolutamente parlare sia della crisi economica che politica che sociale. Se iniziamo dalla crisi economica, un dato interessante è che a causa dell'inflazione, appunto, il crollo del potere d'acquisto della valuta nazionale ha spinto a milioni di venezuelani di scappare dal proprio paese. Per esempio, in questo momento uno stipendio minimo è equivalente a 130 bolivares, che sarebbe la moneta del paese venezuelano, equivale a 4 dollari al mese.
4 dollari al mese, come
Sì,
Cuba, o quasi, no? Non
quasi.
siamo tanto lontani.
Sì, quindi il potere d'acquisto è veramente diminuito. Con 4 dollari al mese non so sinceramente cosa si riesca a fare, anche e soprattutto perché Venezuela ormai è un paese dollarizzato. Quindi in un paese in cui ormai la moneta è diventata in dollaro, con 4 dollari non so cosa le persone riescano a fare. Appunto, come menzionavo prima, di crisi sociale possiamo anche parlare del deterioramento dei servizi pubblici, come la sanità e l'istruzione. Questo di conseguenza ha portato anche al crollo dell'ordine democratico. Tutti i beni di prima necessità, come cibo, farmaci, anche acqua, sono scarsi nel paese. Questo appunto è stato anche un altro motivo per il quale i venezuelani hanno deciso di scappare dal proprio paese. Un altro dato che possiamo parlare in quanto a crisi economica è che dopo la morte del presidente e la presa del potere di Nicolás Maduro, gli altri paesi sudamericani hanno deciso di prendere delle azioni e provare a marginare, ad isolare il Venezuela, escludendolo dal Mercosur. Quindi in questo punto il paese era impossibilitato di far valere il passaporto come documento valido per la mobilità transfrontaliera, certamente influenzando anche i suoi cittadini per poter viaggiare da un paese all'altro. È anche per questo motivo che i venezuelani non riescono ad arrivare negli Stati Uniti, perché non hanno un passaporto valido.
Non riesco ad arrivare legalmente.
Sì, legalmente. Poi un secondo punto importante da trattare è che questi migranti venezuelani, come vengono trattati? Loro possono venire trattati in qualità di migranti economici o in qualità di rifugiati? Perché è una distinzione tanto importante da fare. Come migranti economici, che in realtà non sarebbe nemmeno corretto chiamarli così, i migranti non sarebbero tutelati dal diritto internazionale, come menzionavo prima, non sarebbero tutelati e non avrebbero la possibilità di chiedere l'asilo nei paesi in cui loro vogliono arrivare, che praticamente è il Nord America. Invece loro, acquisendo lo status di rifugiato, sarebbero protetti dal diritto internazionale. Questo come possiamo distinguerlo? Innanzitutto lo status di rifugiato.
Diciamo che se tu vai di via perché vuoi aumentare il tuo stipendio, non sei considerato.
No, non sei considerato.
Sì, ma se prendi $4 al mese.
Sì, proprio per questo motivo nel sistema regionale c'è stato un grande deficit per poter proteggere tutti questi migranti venezuelani che volevano scappare dal proprio paese. Proprio per questo motivo anche, oltre alla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, che fa parte delle Nazioni Unite, uno strumento delle Nazioni Unite, abbiamo però la Dichiarazione di Cartagena, che sarebbe uno strumento tanto importante a livello latinoamericano, che tra l'altro compie anche 40 anni questo anno. È stato creato nel 1984. E questo è la novità, è che allo status di rifugiato ha aggiunto anche la possibilità di dare protezione alle persone che stiano scappando dal proprio paese o per la loro sicurezza o per la loro libertà o anche perché la loro vita è minacciata da violenze generalizzate. Quindi proprio questa parte della Dichiarazione di Cartagena in spagnolo, ha permesso che tanti migranti, sia venezuelani che haitiani, che nella zona caraibica, abbiano avuto l'opportunità di essere tutelati dal diritto internazionale. Se no, sulla base soltanto della Convenzione di Ginevra, non avrebbero avuto questa opportunità.
Noi ci siamo concentrati in una parte dell'America Latina, Sara, però poi più in Sud America o più vicino agli Stati Uniti, cosa possiamo dire? Ce ne so che ti risulta che altri paesi, che non so, in Bolivia o Perù o Ecuador, ci siano fenomeni di questo tipo, oppure i rifugiati non ce ne sono proprio?
No, in realtà è dagli ultimi anni.
Il Brasile, pensiamo anche, no?
Prego. Sì, il Brasile, ma soprattutto anche l'Ecuador. E negli ultimi anni, a causa dell'incremento della violenza e il rallentamento economico, tanti abitanti del paese sudamericano hanno deciso di migrare sempre verso gli Stati Uniti. È incredibile come i tassi di omicidi ed estorsioni in questo paese siano aumentati negli ultimi anni. Infatti, il presidente Daniel Noboa dovrebbe prendere azioni e politiche adeguate per reprimere tutta questa violenza che sta attraversando il paese. E come dicevo previamente, sia con l'Ecuador e il Venezuela e l'Haiti, questi tre paesi conformano l'85% dei migranti che hanno attraversato la frontiera fra il Colombia e il Panama.
Possiamo dire qualcosa in più sull'Ecuador per quanto riguarda i rifugiati? Perché scappa un ecuatoriano? Perché magari non so se sono le stesse motivazioni per la quale fugge dal proprio paese un venezuelano, haitiano e così via.
Allora, differenza sicuramente fra l'Ecuador e il Venezuela e l'Haiti è che l'Haiti è da tanti anni che vive una crisi di sicurezza. Nello stesso modo anche il Venezuela è da tantissimi anni che attraversa un periodo difficile sia economico che sociale. Invece l'Ecuador è da un paio d'anni che c'è stato questo incremento della violenza. Appunto nell'Haiti è un paese così tanto piccolo e più... anzi, uno dei più poveri nell'America.
Il più povero dell'emisfero occidentale.
Sì, il più povero dell'emisfero occidentale è anche uno in cui l'insicurezza si è più aggravata. Abbiamo una novità che l'anno scorso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dato ascolto ai richiami del governo haitiano e hanno adottato una risoluzione che autorizza finalmente il dispiegamento di una missione di supporto alla sicurezza multinazionale, che è un grande passo per la comunità sia a livello regionale dell'America Latina sia anche a livello internazionale, perché il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha deciso di intervenire e di dare fine a questa situazione di insicurezza nell'Haiti. Questo dalla mano del Kenya, però. Il Kenya dispiegherebbe le loro forze per poter combattere questa insicurezza.
Sì, in effetti il presidente, quando è stato destituito l'ultimo, si trova in Kenya trattando di negoziare con il governo kenyota l'arrivo delle forze dell'ordine sull'isola. Hai qualche altro dato sull'Haiti, Sara?
Vediamo, l'Haiti avevamo parlato che ci sono più di 500.000 persone che hanno migrato.
Sì, sì. Assolutamente. Cioè, sì. Io vorrei che sì, rimanga chiaro cosa vuol dire mezzo milione di persone che si spostano da un momento all'altro. Di che periodo stiamo parlando questo? Sempre negli ultimi tempi, giusto?
Sì, dal 2021 in poi praticamente.
Apriamo l'ultima pagina di questa trasmissione, questa puntata del Latinoamericano. Sara, vuoi darci qualche altro dato in più che magari è rimasto fuori, perché racconta agli ascoltatori che la nostra ospite si trova davanti a sé un quaderno con tantissimi dati, informazione rilevante sicuramente. Ecco, non so se vuoi hai qualcos'altro da condividere.
In realtà sì, mi piacerebbe concludere la serata facendo... un chiarimento, e appunto vorrei dire che la crisi umanitaria sia dei migranti che dei rifugiati, perché sono tutti gli stessi, è una crisi che sta succedendo proprio in questo momento, una crisi di cui non se ne parla, una crisi in cui i diritti umani fondamentali dei migranti vengono violati ogni giorno, proprio perché i paesi non danno ascolto a queste persone. I migranti sono comunque esseri umani che devono essere tutelati dal diritto internazionale, quindi è una cosa da assolutamente fronteggiare e di dare una soluzione, non però come lo stanno facendo i paesi che vogliono soluzionare il problema velocemente, perché in questo modo i risultati non sarebbero sostenibili nel tempo. Prima o poi i blocchi nelle frontiere, i migranti comunque troverebbero altre vie per riuscire ad arrivare in questi paesi più sviluppati. Quindi le soluzioni da intraprendere per questa crisi umanitaria sicuramente per ridurre il flusso umanitario e migratorio sarebbe impegnarsi al massimo a livello sia regionale che internazionale per attenuare e soprattutto anche per e mitigare le emergenze umanitarie, per proteggere i diritti dei migranti e anche per dare riparazione a tutte quelle persone i quali sono stati violati i medesimi.
Sara, a grandissime linee, cioè vedi qualche differenza fra i rifugiati che ce ne sono all'interno del continente latinoamericano e quelli che si trovano in altre parti del mondo in quanto alla violazione dei propri diritti, in quanto a quanto ce la fanno arrivare alla destinazione? Ci riuscite a vedere così, a modo molto generico?
Allora, molto molto generico, America Latina e Europa, per esempio. Comunque la migrazione in questo continente sta aumentando ed è sempre stata presente. Se possiamo fare dei confronti, in realtà la situazione è sempre la medesima. Persone che sono spinte, sono obbligate a scappare dai propri paesi perché si trovano in condizioni precarie o di estrema povertà o di estrema insicurezza e di violenza. Quindi potremmo comunque sicuramente trovare delle similitudini. Sono sempre queste problematiche.
Sono esseri umani che scappano cercando una vita migliore, ma soprattutto molte volte succede con i rifugiati, no? Credo che va sempre ricordato, per quanto è ovvio quello che ho appena detto. Io ringrazio tanto la nostra ospite Sara Torres Prada. Grazie.
Grazie mille a te.
Ti ringrazio perché sei stata molto chiara per me e me lo auguro anche per tutti gli ascoltatori di Latinoamericando, e anche perché sei venuto qui agli studi di Almignassego, perciò sta al battaglio numero 89. E adesso sono le 20:11 minuti da questo preciso istante, 12 minuti, quindi cosa vuol dire questo che dobbiamo ascoltare?
Toda una vida.
Toda una vida, una delle tantissime versioni, in questo caso di Pedro Guerra, perché siamo arrivati ai congedi. Non posso andare via senza ricordarvi che 120-82-301 è il conto corrente postale, che è il RID bancario, che è il pago elettronico e che è il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa.
No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre.
Noi adesso ci salutiamo, ma guai a cambiare frequenza, perché adesso ci sarà un intervallo musicale. Abbiamo avuto poco fa la notizia che non ci sarà Internotte, che normalmente va ogni due giovedì dalle 21:30 fino a mezzanotte. Comunque ci sarà musica, dopodiché sentiremo la replica della giornata odierna, quindi del 20 giugno 2024. Questo se ci ascoltate in diretta, perché magari ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25. In questo caso fra poco sentirete Gabriele con Economia e Società, che va avanti dalle 17:30 fino alle 19. latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com per comunicarci con questa trasmissione che è partita il 1° dicembre 2005. Da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima.